Il pericolo dell'estetismo, in cui non pochi intellettuali purtroppo incorrono, è una vera e propria malattia, dalla quale ogni ricerca del vero, che voglia dirsi autentica, deve sempre difendersi. L'abbrivio del filosofare qui interseca un'eludibile, esigenza di educazione. Chi accetta infatti di essere sapiente amicus, non può più svincolare se stesso dalla responsabilità del vero per sottoporsi ai diletti dell'immaginario. Se non succede questo, la più esasperante disperazione del proprio io non tarderà a giungere. E questa è la punizione dell'uomo che, godendo di facili riverberi emotivi, si abbandona all'immaginario. Anche chi affronta problemi metafisici può subire questo fascino e può disperdere l'impegno con la propria persona. Può perdere, insomma, quella meditazione che riguarda il nucleo più intimo del proprio io. Kierkegaard stigmatizzava un simile atteggiamento come estetismo, prevedendo l'esito di questo trascinamento nel fantastico, in un consumarsi dell'io dentro un'ebbrezza vuota. Ancora prima di Kierkegaard, in Italia, Antonio Rosmini collegava il tema della bellezza al tema della verità. La bellezza è tra le cose eterne e incorruttibili di cui l'uomo partecipa. Proprio attraverso questo legame è possibile scongiurare la seduzione dell'estetismo, il problema dell'estetismo, di quella malattia, come la chiama Kierkegaard, di quella malattia mortale. In questo corso vorremmo intrattenerci sulla funzione morale dell'arte nell'estetica di Rosmini. È un tema affascinante, sul quale io ho già lavorato. Nel 2008 ho pubblicato un articolo sull'anario filosofico, appunto su questo tema, dal quale per il presente corso ho voluto prendere degli spunti, secondo me, significativi. Ora, il problema dell'estetica, fra i tanti fondamentali ambiti del pensiero del roveretano, si mostra forse quello meno conosciuto, forse il più trascurato. È evidente che nella seconda metà dell'Ottocento questo ambito doveva essere in qualche modo accantonato. C'erano altre esigenze che premevano, esigenze note, relative alla configurazione culturale e teologica dell'intera opera del pensatore. Ora, con l'allontanarsi però, se non addirittura il venir meno di queste esigenze, il tema estetico, il problema estetico di Rosmini è ripreso soltanto sporadicamente. All'inizio del secolo appena trascorso, come ha notato acutamente Ottonello, Croce passa accanto a questo tema, lo sfiora forse, ma consuma la propria erudizione ignorando completamente la teosofia. Ora, se si tralascia la pur incisiva ma fugace critica del Borgese, che considera l'estetica del roveretano forse la più importante dell'Ottocento, ponendosi in qualche modo in sintonia con i giudizi entusiasti espressi in precedenza sull'estetica di Rosmini dal Tommaseo, non si trovano nutriti interventi critici sull'argomento. Il silenzio poi su questo tema appunto dell'estetica si infittisce. Viene turbato soltanto nell'ambito della Rosmini Renaissance, esplosa in concomitanza con il convegno del 1955, il congresso per il centenario di Rosmini, su insistenza di Michele Federico Sciacca. Quindi la bibliografia diciamo specifica sull'argomento, sull'estetica di Rosmini, è molto scarsa. Si possono segnalare, dopo i vecchi e fedeli volumi del Calza, saggio di calologia ed estetica dell'89, o quello di Gavazzi, il pensiero critico letterario di Antonio Rosmini, Storia della letteratura italiana e dell'estetica, curata dal Bulferetti, o Il pensiero estetico di Antonio Rosmini, scritto dal piemontese. Maria Teresa Antonelli scrive Dottrine estetiche, appunti sulla teoria di Antonio Rosmini. Ecco, questi sono un po' i saggi, gli scritti che hanno in qualche modo affrontato il tema. Interessante qui segnalare un testo pubblicato più volte da Pietro Prini, appunto sulla funzione dell'estetica di Rosmini, ed è interessante anche, e qui nel nostro lavoro ne abbiamo preso spunto, l'introduzione al saggio sull'idillio curato da Pierpaolo Tonello. Ecco, in questa, diciamo, singolare fortuna, o sarebbe meglio dire sfortuna, del pensiero estetico di Rosmini, c'è un volume che ha in qualche modo evidenziato la sua importanza, perché è l'unico saggio di ampio respiro, appunto, su questo tema dell'estetica, che è il De Faveri, ed è del 1993. Quindi, a che cosa, uno dei problemi che possiamo porci di fronte al problema estetico di Rosmini è: come mai questa sfortuna, come mai questo disinteresse nei confronti di un tema che sembra importante, se non centrale, comunque importante nello sviluppo del pensiero rosminiano. Ci sembra anche essenziale, perché potrebbe gettare luce sul rapporto fra Rosmini e Manzoni, ad esempio. Beh, questa indifferenza, o potremmo dire ignoranza, del tema rosminiano, dell'estetica rosminiana, è forse da riferire a una indifferenza, ignoranza nei confronti del nucleo stesso del pensiero e dell'opera di Rosmini come sistema della verità. Si tratta in effetti di una sordità che, a ben vedere, nasconde un motivo profondo. Essa è dovuta alla stessa inattualità, per dirla con le parole di Paolo Tonello, del pensatore di Rovereto. E infatti Ottonello, curando appunto l'edizione del 1994 del saggio sull'idillio e sulla nuova letteratura italiana, scrive, secondo noi in maniera acuta: Rosmini è troppo robustamente inequivocabile nella sua costruzione metafisica, è troppo sconfinatamente ampio nel circuito dei suoi attivi interessi, nonché troppo profondamente e dinamicamente attento al progresso a venire, quanto alle radici teoriche e storiche che possono consentirlo, per non riuscire in attuale. Quindi questa sfortuna dell'estetica rosminiana è dovuta, secondo Tonello, ma è un giudizio che noi condividiamo, alla stessa inattualità di tutto il pensiero rosminiano. Rosmini, nei suoi scritti sull'arte, come del resto in tutta la sua produzione filosofica, si pone in netta controtendenza rispetto alla direzione assunta dalla modernità. Esattamente, potremmo dire che egli, pur accogliendo tutte le istanze e le problematiche del pensiero moderno, le riconduce per un'altra via. Le riporta su un altro sentiero. In questo senso, chi si accosta a taluni aspetti della speculazione filosofica rosminiana non può fare a meno di sospettare che forse l'erosione storica di ambiti fondamentali del suo pensiero, come quello della psicologia o della teosofia, sia in ragione della loro fondamentalità. L'ipotesi proibita di una loro inserzione nel vivo del tessuto culturale contemporaneo genera la plausibile certezza, scrive Ottonello, che la loro importanza avrebbe determinato radicali cambiamenti nei percorsi della metafisica, della psicologia, nonché della filosofia, dell'arte e della politica. In effetti, lungo l'intero arco della sua attività, che in particolare per l'estetica muove dal saggio sull'idillio per concludersi con il trattato della bellezza, costituito dal vasto capitolo terzo della teosofia, Il Roveretano dimostra piena consapevolezza del percorso che compie l'arte nel suo procedere verso una sempre più esasperata e sterile autonomizzazione che avrà come esito una sempre crescente separazione tra arte ed estetica, fra arte e bello. In una tale direzione, l'autonomia dell'estetica sembra celebrare il proprio trionfo annullando ogni rapporto con il bello, affermando il non senso di ogni distinzione fra bello e brutto, come fra morale e immorale. Oggi amiamo la bellezza quanto la bruttezza, diceva Apollinaire già a suo tempo. E oggi potremmo affermare anche che il bello indietreggia e perfino scompare dalla teoria estetica contemporanea. E forse è qui che va cercata la causa della scarsa fortuna critica degli scritti di estetica del Roveretano. È la loro portata virtualmente rivoluzionaria, nel senso più costruttivo del termine, che rende inattuale il suo pensiero sull'arte. L'estetica dei Rosmini è destinata, infatti, a sconvolgere, potremmo dire forse meglio a smascherare potenzialmente, quelle che si potrebbero definire le pseudo-rivoluzioni romantiche. Sta proprio qui l'attualità della sua estetica, nella portata rivoluzionaria che essa possiede. Ma se le cose stanno così, allora si comprende come una tale inattualità dell'estetica rosminiana non è dettata, come qualcuno potrebbe pensare, dall'assoluto silenzio nei confronti dell'estetica kantiana. Silenzio che, come ricorda Ottonello, forse anche un po' ironicamente, in alcuni ambiti della critica ha implicato una sorta di vendetta storica. Ma soprattutto dalle sue sferzate antiromantiche, al pari di quelle antisensistiche e antidialistiche. Ora, queste sferzate antiromantiche culminano, ad esempio, nel giudizio sul Faust, visto, dice Rosmini, come un corpo d'opera del poeta prodotto del panteismo germanico. Per Rosmini la logica del sensismo e del naturalismo cospira ad un medesimo esito. In questo senso, il romanticismo si dispone in una linea antirealistica che in sostanza è la stessa del sensismo, la quale, cito, rapendo la parte ideale e divina della letteratura e a tutte le arti de bello, o le distrugge con legar l'uomo al positivo della sensazione, o certo le ignobilita, lasciando loro il solo ufficio di imitare o rappresentare in un aspetto seducente gli eccessi delle passioni. Già queste frecciate antiromantiche ci fanno in qualche modo presentire la carica sovversiva del pensiero estetico rosminiano. Essa è insita nello stesso tentativo di fondare una teoretica dell'arte che il pensatore compie e con la quale, scrive Ottonello in un linguaggio che potrebbe sembrare a prima vista enfatico, il Rosmini ha operato non meno che una rivoluzione copernicana nei confronti della riflessione contemporanea sull'arte, la quale, nelle sue manifestazioni più storicamente influenti, ha radicalmente stromesso ogni concezione oggettiva della bellezza ontologica e, come si capirà meglio più avanti, deontologica, riducendo fondamentalmente il suo orizzonte nell'ambito dell'universo del sensibile. Ora, nel corso che intendiamo portare avanti, tenteremo di mettere a tema la funzione che l'arte assume nel pensiero del Rosmini fin dalle sue prime analisi estetiche, puntando l'attenzione in particolare sullo scritto giovanile, sull'idillio e sulla nuova letteratura italiana. Cercheremo di mettere a fuoco, in questo contesto, il particolare rapporto che nel Roveretano intercorre fra l'estetica e la verità, fra il bello e il vero, e fra l'esperienza artistica e l'esercizio della morale, cioè fra il bello e il bene. Si tratta, come si comprende facilmente, di un tema ampio che qui certamente non abbiamo la pretesa di svolgere in tutta la sua valenza e tantomeno di esaurire questo tema. Qui ci limiteremo solo ad accennarlo e a lanciare alcuni spunti che ci sembrano significativi. Tuttavia, ciò che potrebbe risultare da questo breve ma spero intenso videocorso ciò che ne potrebbe risultare è la scoperta che proprio con Rosmini, nell'esperienza artistica e proprio nel rapporto che essa intrattiene con il vero, ci sia la possibilità di trovare o di ritrovare un significato etico e non transeunte, ossia ultimo, del vivere.